Babilonia, un programma che sta alla radiofonia come Jovanotti sta al Diapason, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Beh, qualcuno direbbe, quando la capisco mi incazzo. Si può dire,
Bell'inizio proprio, complimenti a te, ad Elena e a tutti quanti. Io mi stavo giusto appunto per iscrivere.
Sì, che fai? Dobbiamo iniziare la trasmissione.
Intanto
io saluto il pubblico.
Vabbè,
sì. Vai.
No, mi volevo iscrivere all'SPVDA,
cioè?
La società per i presentatori villipesi dalle annunciatrici.
Sì, io mi iscrivo anch'io, guarda.
Perché non se ne può più, insomma.
Veramente da pazzi.
Vabbè.
Poi il rapporto tra Jovanotti e il Diapason lo lasciamo lì.
Sì.
E insomma, voi siete benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
Buongiorno, ben trovato. Siamo con Alessio Lega.
Ah, così? Da un blé. Sì. Buongiorno.
Buongiorno
Alessio.
A tutti. Buongiorno. Voi e soprattutto a quegli altri.
A quegli altri. Tu col Diapason come sei messo?
Villipesi anche, ormai non si usa più il Diapason. No, però insomma.
Una roba obsoleta.
Ah, sì.
È simpatico.
Non lo sapevo.
Solo Giovanna Marini prima di accordare il suo coro, però poi la Giovanna Marini non so come è messa rispetto a Jovanotti, quindi come si chiude il cerchio in qualche
comunque
modo.
Alessio Lega, cantautore,
sì.
Agitatore, studioso, scrittore, anarchico.
Gli è piaciuto agitatore? Sì.
Infatti, potevamo dire solo agitatore.
Shakeratore.
Shakeratore. Tutte cose vere però, no?
Beh, non so, ora agitatore ci si spera, bisogna vedere gli agitati. Sì.
Sì, esatto. Beh, comunque è una, diciamo, figura di cantautore, da una parte è legato in maniera proprio chiara a una certa matrice che ha a che fare con la tradizione folk, però allo stesso tempo, insomma, anche tu hai scartato spesso di lato dal punto di vista degli arrangiamenti delle tue cose, dal punto di vista degli interessi anche che hai avuto.
Certamente, mi ha sempre proprio profondamente emozionato, ma credo anche che, appunto, tu usi giustamente folk, e folk è una strana parola di origine germanica, perché lì sono iniziati quegli studi, però il fatto che folk abbia probabilmente alla sua origine più a che fare con i fratelli Grimm che con la musica, quindi con le favole, e oggi a noi la parola folk ci fa venire in mente soprattutto la chitarra e l'armonica a bocca di Bob Dylan, fa capire che le parole fanno una certa strada nella testa della gente. Però noi questa strada la possiamo risalire, e se la risaliamo capiamo che quello è un punto d'arrivo, ma ci sono tutta una serie di altri punti di partenza, e forse il divertimento dei musicisti, almeno questo lo possiamo fare, e creare mondi alternativi. Cui il folk è anche quello che passava per i cabaret tedeschi, quello che utilizzava strumenti nati da una parte e finiti dall'altra, perché il tango si basa sullo strumento creato da un tedesco?
Sì, il bandoneon, certo, è tedesco, è vero, perché sì. Purtroppo poi sappiamo che da quelle parti si sono intrufolati anche tedeschi che insomma scappavano,
tra l'altro voglio dire, seguendo appunto quest'idea del risalire verso la sorgente, anche semplicemente facendo proprio quello che hai suggerito tu ora, cioè seguire le vie degli strumenti musicali, fanno scoprire delle cose pazzesche, anche delle comunanze pazzesche, insospettabili. Delle volte parlavamo di quanto lo scacciapensieri sia ad esempio diffuso in tutto il globo con nomi diversi, un po' come certe melodie peraltro,
certo.
Per cui abbiamo cominciato a mettere un po' di semi.
Sì, un po' così. Io farò fatica ad andare avanti perché cancellerei la scaletta e farei parlare Alessio tutta l'ora. Ma
sarebbe un'altra trasmissione, sarebbe Anime Salve.
Sì, o Tribuna Artistica.
Esatto.
Thank you.
Riccardo Chailly e l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Questo era un estratto da Hyperprism e ti sembrerà strano, Valerio, ma così ci siamo avvicinati un po' al nostro ospite Alessio Lega, nato a Lecce ma che ormai dal lontano 1990, credo, vive a Milano, perché questo era Edgar Varese, quindi siamo da quelle parti in qualche modo.
È attonito giustamente, Alessio Lega, però, perché insomma, vabbè, abbi pazienza,
è
Alessio.
Un compositore francese che immagino apprezzato. Sasse,
come direbbe Zappa, minchia.
esatto, tanto questa puntata ormai si è aperta in un modo e prosegue.
Però beh, sottolineiamo che in un minutino Varese ha detto tantissime cose,
anche l'uso di della sirena.
Di che anno era questa cosa,
sirena,
più o meno?
Dunque, del 1922.
Pensa un po', cioè veramente siamo... Sì.
L'uso della sirena, ad esempio, in orchestra, insomma, Varese ha ispirato molti compositori.
Il rumorismo e il noise prima del noise.
Assolutamente.
Bellissimo.
E qui, incredibile, ma siamo rimasti in zona. Questo è Olivier Messiaen dalla Sinfonia Turangalila. In realtà è un segnale che ci porta dove, e soprattutto dove porta Alessio Lega?
A fare un salto nel buio.
Eccolo lì.
Che è una cosa che uno si auspica spesso, no?
Poi, perché no?
Se no ci si annoia.
Il buio radiofonico.
Esatto, anche quello. Sì, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano, caro Alessio, senza dirti di che si tratta. Però no, non è un quizzettino.
No, assolutamente.
Mike Buongiorno non è di queste parti, ma ci interessa sapere che effetto ti fa. Se poi lo riconosci ce lo dici, ma insomma proprio l'effetto d'ascolto. Allora, cosa ci dici, Alessio?
Cos'è qualche travestimento, Nino Ferrer? Cos'è?
Bravo, l'hai beccato subito.
Così, l'ha detto lui.
Ma tu mi spari al cuore, non me lo ricordavo precisamente.
Io speravo invece di fregarti perché è inglese.
In inglese, però fa parte di quello straordinario periodo in cui lui si è messo a lavorare addirittura con i chitarristi inglesi, con Radia, insomma... Beh, ora proprio perdo il controllo. Agostino Ferrari.
Sì. Sono uno che diceva: mi sento italiano al 99%, anzi, sono un italiano tipico, un emigrante.
Esattamente.
Tra l'altro, vabbè, questo era un pezzo inebriante, secondo me, cadenzato proprio da un bel groove di basso e batteria, e questa bella voce, perché era una voce da crooner.
Fenomenale.
però con una specie
anche di ferita nel fondo, no? Come tutti i grandi clown, perché noi italiani. Soprattutto lo ricordiamo per le macchiette napoletane, per Vorrei la pelle nera.
E in TV, cose
in TV
così.
E poi improvvisamente nel 98 veniamo a sapere che quest'uomo si è sparato al petto. E come ogni volta che succede a un clown, a una persona che ci ha fatto sorridere, no? Misuriamo tutta la distanza. Poi in realtà per il nostro provincialismo non sappiamo che quest'uomo, da quando nei primi anni 70 è rientrato in Francia, ha fatto tutta una serie di esperimenti e anche di canzoni con dei testi importanti. Sì, forse qualcuno si ricorda Le Sud, giustamente, però quasi solo quella dopo.
Beh, è compreso cantare in tangenziale, credo, qui dove non
era
in
sì,
studio,
perché aveva
dove...
inserito volutamente rombi di motori, rumori di auto, eccetera. Faceva parte tra l'altro di una prova stereofonica, perché hai sentito
è interessante, uno
sperimentatore notevole in un ambito quanto meno di canzone d'autore, se vogliamo.
Sì, sì. Però hai fatto
così.
Bene a sottolineare questo aspetto apparentemente così anche da Latin Lover, da sex symbol, e poi in realtà dentro c'era invece evidentemente il subbuglio.
Sì, direi che soprattutto, cioè, era una persona eccessiva anche nell'allegria, però direi che soprattutto era un inquieto, una persona che non si soffermava su ciò che aveva raggiunto. Lui è uno che è riuscito a vendere, che ne so, 1 milione di copie con Le Sud, eccetera, però subito dopo a fare dei dischi di ricerca, a volte anche prendendo delle cantonate notevoli con i primi tastierone. Però veramente una persona inesausta e inquieta nel registrare cosa gli succedeva attorno. Mi piace moltissimo.
È vero. Ora adesso
Valerio è alle prese con una pergamena.
Ma d'altronde è così. È perché il buon Alessio Lega. Sì. In Malatesta, che è un album, diciamo, di che anno?
2013.
Del 2003, ci ha messo 13, dentro un papiro. 2013,
È un poster, che cos'è?
Sì, è un poster con tutti i testi. E allora, tu adesso che brano hai scelto?
Ecco.
Vediamo.
È difficilissimo.
Spartaco,
che è dall'altra parte.
Non ce la faremo mai, tornate settimana
ancora.
Prossima. Che
allora, sì. Parlaci di Malatesta. In realtà, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato registrato qua.
Malatesta è stato registrato...
Sulla nostra arca radiofonica, proprio.
No, è stato mixato qui, perché è stato registrato in una grossa casa a Cerro Veronese.
Qua sto parlando dello studio, insomma, dove siamo.
Però sì, siamo venuti poi a fare dei lavori, a mettere assieme le cose qui. Però sì, diciamo, è stato uno di quei dischi fatti alla maniera degli anni 70, senza i soldi degli anni 70, senza nemmeno le droghe, cioè insomma un uso smodato di caffè, se vuoi, qualche birretta, ma insomma, lì ci fermiamo.
Vedo che hai chiamato anche due voci, sì, importantissime del cosiddetto folk italiano, Paolo Pietrangeli e Paolo Ciarchi.
Sì.
Fanno, beh,
qui sentite il Ciarchi, il grandissimo Paolo
Ciarchi, che era uno che suonava i cactus, cioè anche le piante,
letteralmente.
Spezzava le spine per accordarli.
Beh, tanto a Babilonia c'è stato già chi suona i conigli, quindi
che Varese,
ma molto più avanti,
Milano centro.
Ma allora era una specie di concept questo, oppure semplicemente un...
Allora guarda, per come ovviamente noi continuiamo a fare i CD anche se sono un genere totalmente morto, perché abbiamo la speranza che almeno una volta chi ci segue li senta nell'ordine che noi proponiamo. Avere la pretesa che vengano poi ascoltati sempre così, come si faceva con i concept degli anni 70, è una pretesa un po' eccessiva.
Sì,
quindi
ormai
diciamo che è una raccolta che ruota intorno a certi temi.
Tanto che l'hai diviso in capitoli.
Sì.
Overture, la parte prima Tornare a bomba, la parte seconda Romanzo di formazione, la parte terza Le storie cantate.
Li pensiamo come una raccolta di racconti. Questa è l'idea, un po'. Più che un romanzo.
E il pezzo che ascoltiamo adesso sta...
Da qualche parte,
da qualche parte ce lo dice Sergio che mi ha rubato.
Non ricordo nemmeno più.
Spartaco nella prima parte,
nella
facilissimo,
prima parte.
Lo dice il nome d'altronde, Spartaco
allora,
può essere.
Era un disco che si legava tutta l'idea, ecco, tu hai usato una parola, cantautore, che è una parola a cui sono molto legato, ma che sento un po' come il punto di partenza. Io vorrei appunto partire facendo il cantautore e arrivare facendo il cantastorie. Nel senso che trovo che veramente la cosa più importante ora, anche per fare un discorso, vogliamo dire fra virgolette politico, sociale, non puoi dire dei noi o partire con delle idee preconcette. Devi raccontare delle singole storie in cui le persone si identificano. In questa Spartaco di storie ce ne sono addirittura tre, se vogliamo. La prima è quella eponima del vero Spartaco, sì, dello schiavo che si ribella e che tenta una rivolta. La seconda è quella di Rosa Luxemburg, quindi dei cosiddetti spartachisti a cui il nome ci richiama, quindi 1919 più o meno, insomma gli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale, è un tentativo di rivolta socialista ma non autoritaria nella Berlino della Repubblica di Weimar sostanzialmente, sì, anzi subito prima, che però viene represso nel sangue. E la terza avevo in testa Rosarno, quindi i nuovi Sparta. E si ritrovavano queste storie. Ora detto così sembra una palla pazzesca. Invece
no,
è una canzone e sai, tutte le canzoni sono canzoni d'amore, in qualche misura.
Ecco, ce la caviamo così, ma soprattutto lo verifichiamo subito.
Dicono fosse alto, bello, un pezzo di manzo, il tracio, e che quando scoccasse un pugno suonasse come un bacio, disertore alla macchia, poi schiavo, gladiatore, generale ribelle e liberatore. 80 legioni col vento nella chioma, li crocifissero nudi dalla Lucania a Roma. Ma dal momento che il suo corpo non lo seppero trovare, sono autorizzato a pensare stia lì lì per tornare. Spartaco, 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 con tutti i suoi spartachisti. Era un'anatra zoppa, una rosa feroce, le ali nel cappello, il vento nella voce. Era un'aquila polacca con gli occhi di stagnola, artigliata all'amore come quando si vola. L'arco sopraccigliare le fu spaccato sulla fronte, una fucilata in bocca e poi hop, giù dal ponte. Irriconoscibile rosa, ripescata il mese appresso, penso risalga il fiume, credo che torni adesso. Con Spartaco, e tutti i suoi spartachisti. E poi storia di catene tutte scosse, dal fantasma dell'Europa con la tosse, col rumore che fa il nulla mentre sale, questi turni sempre più mettono male, con i camion scaricati nel mercato, le cassette a botte di caporalato, le caselle del lavoro interinale e gli eterni turni e pausa all'orinale, come un bacio che non sai se sia una tregua, se preceda l'amore o se lo segua, quando è troppo è un calcio nel sedere, dato al soprastante, al satrapo, al cantiere. Così se ne va come i giornali al vento, i giornali gratuiti ben inteso, però è contento, così uguale che non fu riconosciuto, ma la riconoscenza inizia dal rifiuto. Così se ne va col vento giornaliero, nel cartoccio bisunto di un pensiero, fa pensiero a una rivolta nuova, nuova. Lo dicevo, lo sapevo che tornava. Spartaco.
Beh, complimenti ad Alessio Lega, davvero un testo denso, intenso. Mi sento un po' spartachista.
Anche tu.
Sì.
Poi era vero, era una canzone d'amore, anzi artigliata all'amore, sì, in qualche modo. E c'era, secondo me, tra le tante belle definizioni, anche una che riguarda l'Europa, che di questi tempi è molto attuale, fantasma dell'Europa con la tosse. È un po' influenzata, per cui
un
in
pochino.
Effetti... È vero.
Speriamo possa
Speriamo
guarire.
Solo sia l'influenza. Io temo amianto.
La pleurite.
Ilva, sì.
Beh, in realtà qui con Spartaco siamo idealmente tornati molto indietro nel tempo. Torniamo ancora indietro, non così tanto però, fino al Medioevo. Il francese antico, medievale appunto di Adam de la Halle per questa canzone O Rest Bayars en la Pasteur, le voci erano quelle dell'ensemble Fortune's Wheel.
Poteva essere il canto di Babele quasi.
Perché no? È un troviero francese.
È occitano quindi.
Sì, beh, lui è nato ad Arras, poi in realtà è scomparso a Napoli nel 1288, ma come sai in quel periodo bisogna sempre aggiungerci il circa. Non siamo sicurissimi.
Poi scomparso nel senso che non l'hanno trovato più, ma
potrebbe essere
mai.
Anche lui in giro come Spartaco,
come
tra l'altro. E perché no? Beh, io propongo a questo punto una mini rubrica dedicata ai sassofoni proprio, perché se ne può fare di tutti i colori davvero. Per esempio con due sax contralti si può fare questo. Un tema di Ornette Coleman, questo Blues Connotation, qui malmenato da John Zorn, con lui Tim Bernard, entrambi appunto al sax contralto, e poi Mark Dressel al contrabbasso e Joy Baron alla batteria. Si può fare questo, ma si può fare altro, ad esempio col sax tenore, che probabilmente, ma questo interesserà poco al nostro pubblico, l'elemento della famiglia dei sassofoni che io prediligo, si può suonare anche delle colonne sonore. Questa è firmata da Michael Lyman. We'll be right back. Ti è piaciuto il depistaggio, perché John Arle qui suonava anche altri sassofoni, evidentemente c'era anche qui un baritono. Tra l'altro l'hai riconosciuto il tema, credo.
Here to There.
Here to There, da Lezioni di Piano, film di Jane Campion del 1993. Era diventato un cult, come si dice, non so se tale è rimasto nel tempo.
Negli aeroporti.
Discretamente.
Negli aeroporti viene interpretato spesso, sai che lasciano spesso un pianoforte a disposizione. Qualcuno che fa sempre quello. No, dicevo che a proposito di asperità, invece, ecco, John Zorn, qualcuna ce la mette di solito, no? Adesso siamo di nuovo al momento in cui, caro Alessio Lega, vogliamo ascoltare qualcosa di tuo.
E siamo felici di questo.
Qual è il secondo step?
Ah, questa invece, se l'altra in qualche misura era una bella storia, una storia quantomeno di orgoglio, anche se non sempre finita bene. Questa è una storia un po' terribile, la canzone è abbastanza perfida, però proprio perché perfida nell'idea ha l'aspetto di una canzonetta estiva da ballare. Abbiamo voluto giocare su un termine molto ambiguo, che è la parola ambaradan, che noi italiani usiamo come una parola simpatica per dire quando c'è un po' di disordine, un po' di macello, eccetera, e che in realtà è una delle pochissime reminiscenze del nostro passato coloniale. Gli italiani amano molto rimuovere ciò che hanno fatto di pessimo, gli piace l'idea di sentirsi simpatici, di buon cuore, e così. Per esempio, non si ricordano o si ricordano in maniera molto lacunosa del loro passato coloniale. Il massiccio dell'Ambaradan è un posto dove furono combattute le battaglie in Abissinia e ci furono ovviamente degli orrendi stermini, anche fatti col gas, che era peraltro proibito dalla Convenzione di Ginevra, e per cui l'Italia ebbe le sue sanzioni. Ora, tutto questo diventa appunto una lezione di storia.
Non era un bel ambaradan,
no,
diciamo.
No, infatti, però tutt'altro. Noi, sai, quando diciamo ambaradan è una parola simpatica, non ci evoca qualcosa di tremendo. E allora ho voluto proprio giocare su questa rimozione facendo una canzonetta da spiaggia che mio papà, quando la sentì, disse: bel ritmo, ma mi sa che anche quest'anno non ti fanno andare a Sanremo. Ambaradan, una parola così sbarazzina, ma che casino, cos'è sto ambaradan? Una reminiscenza abissina, sull'altopiano dell'ambaradan, ci siamo appena sporcati le mani, abbiamo fatto giusto un po' di ambaradan, noi brava gente, noi tanto italiani. Ambaradur, ambaradir, ambaradan, ambaradur, ambaradim, bamberu, ambaradur, ambaradir, ambaradan, ambaradur, ambaradim, bamberu. Sotto le grotte dell'Ambaradan c'erano donne coi vecchi e bambini, sopra le grotte dell'Ambaradan arrivano i nostri soldatini, col gas d'arsina e le bombe all'ipente fanno saltare con i lanciafiamme i bravi cristiani che fanno le ferite nel sacro cuore di tutte le mamme, di mezzo migliaio di monaci copti, di mezzo milione di negri ammazzati, butta la pasta che sono tutti morti, faccetta nero recotta e mangiata. Abbiamo fatto giusto un po' di ambaradan, poi siamo tornati indomiti e vivi, iscritti nel mito dei bravi italiani, che sono più netti e non meno cattivi.
storie più forti. Abbiamo portato le strade nel deserto per il grande viaggio di tutti quei morti. L'Ambaradà è la macchia dell'oblio, è il monumento a Rodolfo Graziani. I gagliardetti in Assiria sono i due marò che fucilano gli indiani.
Eh beh, un'altra canzone che fa pensare al di là appunto dell'andamento della canzonetta, come diceva Alessio, sì. Lega, tra l'altro ha scritto Pippo Baudo, dice: peccato non si sia presentato ai miei tempi per Sanremo, perché anch'io l'avrei scartato volentieri. Quindi, però,
sì, infatti siamo d'accordo con suo padre, ma non è detto che sia da questo punto di vista una considerazione di spregio.
No, assolutamente, anzi io credo che abbiamo bisogno di testi come questi.
Sì, era dentro non un concept stavolta, se ho ben capito, no?
Sì, questo era il mio disco meno concept. Io ho detto il mio disco
Mare Nero
più pop.
Infatti.
Cioè era una raccolta di canzoni che venivano da parecchie provenienze e che soprattutto per la prima volta non gli abbiamo voluto dare, ne parlo abbastanza al presente, anche se ormai sono passati un paio d'anni, ma insomma è l'ultimo disco di canzoni mie, di canzoni scritte da me, che ho fatto, per cui avevano preso un po' la loro forma e abbiamo voluto lasciare a ogni canzone prendere la sua strada sonora. Quindi è un disco molto vario in questo senso. Io, che sono tetragono, dico, preferisco, per dire, Malatesta, che ha una sua omogeneità musicale, però molti di quelli che l'hanno sentito hanno detto: ah, che bel disco vario che hai fatto. E quindi ho capito che la varietà in sé è un valore.
Beh, invitiamo anche i nostri ascoltatori a scorrere anche le altre tracce, ovviamente. Io invece stavo scorrendo la nostra scaletta anche oggi. Edgar Varese, Nino Ferrer, John Sarman, John Zorn, Michael Nyman e Alessio Lega. Insomma, possiamo essere soddisfatti, la babilonicità
quasi
è tutelata. Quasi.
Io direi che manca Frédéric Chopin.
Eccolo.
Maurizio Pollini molto agitato, non lui però, no, è l'indicazione di movimento di questo preludio numero 22 di Frédéric Chopin in sol minore, per la precisione, dalla sua opera
chissà
28.
Chissà che succede quando un pianista molto agitato interiormente, sì, deve suonare un adagio.
Questo è un bel dilemma.
Forse un grande professionista ci riesce lo stesso.
Sì, sì, io però mi sento più allegro, feroce in questo momento.
Io andante perché, mosso.
Sai perché?
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Eh sì, è povero anche il cavallo, avrebbe detto il buon Dario Fo.
Però mai come questa volta, diciamo, visto il tema che abbiamo scelto, l'introduzione, il jingle,
ci
la
sta
sì,
bene.
Ci sta.
Tra l'altro oggi davvero anticipiamo quanto succederà tra pochissimo, giù botte da Orbi virtualmente tra due eserciti in pratica.
Eh sì, esattamente. Sì,
è proprio
sì,
così.
Sì. Insomma, intanto spieghiamo di che si tratta. Sì. C'è una sfida, caro Alessio, tra me e Sergio Albertoni, in corso oramai da anni,
sì.
Però io insomma... sono
finita.
Avanti di tante edizioni.
Non lo ascoltare.
Ho vinto tante volte.
Millanta.
Però quest'oggi ci dedichiamo a un tema specifico, come facciamo sempre. In questo caso Chuck si suona.
Che è abbastanza eloquente, no?
Sì,
come tema, direi.
Ci occupiamo quindi di colonne sonore. Sostanzialmente tu le devi ascoltare entrambe e alla fine dirci quella che secondo te, insomma, come dire, aveva anche un pedigree musicale più interessante.
Più interessante, o anche semplicemente quella che ti è piaciuta di più in questo caso. Perché
non dico davvero... quello cinematografico, perché
no.
Qui avrei già subito vinto io.
Beh sì, no, ma qui non siamo cinefili e quindi andiamo
però,
sulla musica.
Per introdurre, perché parto io se non sbaglio,
sì,
no?
Vai.
Per introdurre appunto il mio brano, leggo un piccolo frammento invece dalle note di copertina scritte dallo stesso Alessio Lega.
Ma sei ruffianissimo,
no,
ma scusa, è così, però vabbè.
No, perché esattamente
sì.
Capita a fagiolo, come
capito,
si dice.
Ho capito, va bene.
Perché lui dice a un certo punto, è pazzesco, ma a furia di cantare qua e là ho messo assieme una discreta armata Brancaleone.
Aia.
E qua io c'ho proprio Carlo Rustichelli da proprio... Carpi. di mestiere fa il compositore di colonne sonore con la marcia dei titoli sostanzialmente dell'Armata Brancaleone.
Grandissimo.
Un film meraviglioso di Monicelli. Rustichelli peraltro ha collaborato anche con Pietro Germi, Mauro Bolognini, Dino Risi, Comencini, insomma il Gotha. E però questo film con il linguaggio semi-inventato di un po' tutti i personaggi,
grande Gasman,
Villaggio, c'era, insomma, meraviglioso, un film meraviglioso che parte da Civita, tocca anche la Puglia, faccio notare di nuovo
Sei veramente impunito.
Sì, ma qui è accaduto perché io sono salentino.
Appunto, che fino a prova
che non è in Puglia,
No, certo che no.
Non insiste.
È la Repubblica di San Marino, diciamo, certo. Della Puglia. Vabbè, comunque, detto questo, adesso ce l'ascoltiamo e riportiamo così idealmente anche il nostro pensiero a quelle immagini meravigliose.
Brancia, 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 leon, leon, leon. Leon e Petra su marciando già l'armata branca, leon, 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 branca, branca, leon.
Tra l'altro, in questo girovagare di Gasman, che interpretava Brancaleone da Norcia, a un certo punto incontra anche un principe bizantino diseredato, Teofilatto dei Leonzi, che era interpretato da Gian Maria Volonté. Insomma, non si scherza mica qua.
Ci aggiungi un altro carico. Io già sono stato colpito da questa tua proposta. Come faccio a rispondere? Difficile. Rispondo anzitutto sul piano militare. Quindi alla tua armata Brancaleone oppongo un'armata altrettanto improbabile, quella capitanata da Attila Flagello di Dio.
Però.
Che poi lui diceva fratello di Dio, ve lo ricordate? Diego Abatantuono. Sul piano cinefilo non potrei mai competere. È una pellicola del 1982 che però è diventato un autentico cult, insomma una di quelle pellicole che underground ha contagiato poi generazioni. A realizzare la colonna sonora hanno provveduto Franz Di Cioccio e Franco Mussida, rispettivamente batterista e cantante chitarrista della PFM, che ve lo dico a fa, lo sapete, accompagnati dagli altri musicisti del gruppo. Forse ti era sfuggito però il fatto che proprio loro avessero firmato la colonna sonora. Tra l'altro Franz di Cioccio recita in quel film nei panni di un improbabilissimo barbaro muto della congrega di Attila, munito di tamburi però, insieme tra gli altri a Francesco Salvi e a Rita Rusic, particolarmente sensuale. Beh, come vedi io non posso opporre, insomma, Francesco Salvi contro
Volonté, Catrice Pack contro sì, Rita Rusic, sì, non so, sì, non
una
è,
battaglia
non gara.
Però sul piano musicale me la gioco, attenzione. Tra l'altro qui a proposito di lingue inventate, insomma,
anche
qui
qua, sì.
Non eravamo lontani. Franz Di Cioccio, con lui anche in questo brano Franco Mussida, l'hanno composta a quattro mani questa colonna sonora per Attila, Flagello di Dio, Diego Abatantuono, insomma. Io mi affido ad Alessio Lega.
Ti affidi soprattutto alla mia tendenza, come dire, ad amare chi è nettamente in una situazione di inferiorità assoluta. Tu, Valerio, capisci che non c'è proprio guerra. Cioè, dalla parte sì, c'ha i Monicelli, quella colonna sonora geniale. Il fatto che la fischiettiamo tutti, non posso che dare a Sergio la palma della vittoria per il coraggio di proporre questa cosa qui da un film
orribile
che ha decretato anche la fine di una parte della carriera di Abatantuono, in realtà la sua salvezza, perché è morto come Terruncello ed è rinato come attore.
Beh,
che non è poco.
Un capolavoro e trash, però.
Diciamo che è mortale, sì. Ecco.
Diciamo che raramente visto un premio così insultante come quello che ti sta dando.
Tutto sommato, persino a PFM mi sta sulle palle. Quindi voglio dire, proprio a completo. Però veramente il tuo coraggio merita il premio.
Mi piace, mi sento un po' anche Spartaco crocifisso sulla via. Però,
dai barbari in questo caso.
Dai barbari in questo caso. Però ho vinto, insomma, alla fine.
Sì,
non
hai vinto.
Far finta di nulla.
Goditela, goditela.
Esatto.
Sì, sì. Bene, 100 di queste vittorie, caro
sì,
Sergio.
A te, a tua.
Beh, andiamo verso Mosca, va, sì, che così forse ti riprendi.
Va bene, proviamo.
Ci andiamo con uno dei tre bardi.
Sì, la cosa a cui stai alludendo è il disco più recente che ho fatto, fra l'altro un disco uscito in una, tu che lo hai per le mani puoi dirlo, in una confezione
sì,
abbastanza lussureggiante, come sì, sì, tende a fare l'editore Squilibri, non a caso dico editore perché si occupa soprattutto dei libri, però in questo caso è un CD book, cioè un libretto che ha la forma di un CD e contiene in effetti un CD. Era un mio antichissimo sogno, io un po' come voi ho la passione di inseguire la canzone d'autore, limitatamente alla canzone d'autore, anche negli idiomi nei quali non siamo abituati a sentirla.
Come il canto di Babele, vedi?
Ecco, esattamente. E quindi da tanto tempo fa mi sono preso una passione per la canzone d'autore russa, che poi era sovietica perché si è sviluppata contemporaneamente alla nostra epoca, e che ovviamente, essendo un genere di parola, e quindi insomma in cui non ci si può fingere tanto di parlare, chi parla, ma anche dal punto di vista individuale, non poteva essere particolarmente amato da un regime autoritario.
Sì, e più avevano la sfortuna che non venivano quasi mai capiti all'estero, invece, perché poi comunque parlavano in russo, per cui...
No, e poi che tradizionalmente, diciamocelo, la canzone d'autore, almeno da noi, era un patrimonio che apparteneva, se vogliamo, un po' più alla sinistra, un po' più all'area libertaria, al mondo giovanile, e quindi in qualche misura questi cantautori, che invece mettevano in crisi un'autorità che di per sé era partecipe di questa parte del mondo di sinistra, creavano un problema a ospitarli, mentre il compagno cileno che veniva dalla repressione di Pinochet era un eroe,
andava bene,
quell'altro si faceva un po' più di difficoltà, rischiava di non piacere agli uni né agli altri. A me, che piacciono le rogne, che sono anarchico, mi sono sempre piaciuti. Dopodiché è chiaro che all'inizio è stata una fascinazione dovuta a quei pochissimi elementi da cui mi filtrava, perché io non conosco il russo, quindi ho potuto innanzitutto lavorare su traduzioni in francese di queste cose, finché non ho conosciuto Giulia De Florio, che è una slavista giovane, appassionata, che mi ha dato una grossa mano a decifrare quello che era il primo dei bardi russi. In Russia si definiscono bardi o addirittura cantapoeti. Lì il problema poeti, musicisti non si pone. Chi canta queste canzoni è considerato un poeta alla stregua di Bloch, Jesenin, Majakovskij, questa cosa qui, cioè i libri. Quindi per loro sono poeti a tutti gli effetti. E in effetti la densità poetica è enorme. Noi in Italia abbiamo un pochino conosciuto solo Vladimir Vysotsky,
anche se tardivamente.
Sì,
però,
dopo la sua morte, però il premio Tenco fece un bellissimo lavoro per la diffusione in italiano di Vladimir Vysotsky. Però mi era rimasto un po' sul gozzo l'idea che quello che io considero per certi versi anche superiore dal punto di vista delle melodie e anche della tensione poetica in sé, della cura, laddove Vysotsky è torrenziale, no? Se facessimo un ipotetico paragone, diremmo che Vysotsky è come un Leo Ferré o un Jacques Brel, laddove Okudžava è un Brassens della canzone russa, quindi è più sfumato. E attenzione, però non bisogna mai cadere, questi cantautori erano invisi in qualche misura al regime, al punto che Brezhnev diceva che l'aria di Mosca sarebbe stata più respirabile quando Vysotsky e Okudžava non l'avessero respirata più. Quindi insomma non era poco da quello che era il capo assoluto.
Però
dall'altra
non...
però non erano nemmeno dei dissidenti. Okudžava in particolare ha una storia terribile alle spalle, suo padre era stato fucilato ma era un comunista e quindi non poteva, come dire, buttare il bambino con l'acqua sporca. In qualche modo conciliava nella sua vita, e secondo me questa ambiguità, se vogliamo, questo problema, insomma, crea un vissuto che è enorme. E anche se le sue canzoni sono piccole, non è che sono schierate, non dobbiamo pensarle come canzoni di rivolta o canzoni di protesta propriamente, però già il fatto di non celebrare la grande Mosca, quella delle guerre spaziali, quella illuminata, non celebrare la guerra, la grande guerra patriottica, ma parlare del piccolo soldato, dell'omino, ecco, come nel caso della canzone che facciamo sentire, che esce per strada stravolto dalla propria stessa inquietudine e che prende a caso l'ultima corsa di un bus e attraversa. Secondo me questa è una canzone universale. Ora, una volta
una
tanto...
canzone che tu hai tradotto in italiano, che quindi
riproposto.
Noi sentiremo come...
E che chiude questa puntata di Babilonia. Io ancora devo riprendermi dagli schiaffoni della sfida, ma insomma
è stata una bella puntata. Esatto, e ci si è aperto anche questo mondo, non dico inesplorato, ma comunque poco conosciuto. E anche qui invitiamo i nostri ascoltatori di approfittare di questo nostro trampolino per andare a approfondirlo. Grazie mille,
grazie
Alessio
a
Lega. Ci ritroveremo magari presto sull'arca di Babilonia.
Come magari, sicuramente.
No, con Alessio.
Ah, certo, anche con lui, perché no? Quando vuole.
No, io e te invece siamo proprio...
Se poi dovessimo licenziare come dovremmo Drupi, magari assumiamo lui.
A mettere a posto dietro. Poi è un bellissimo spazio.
Certo, come no?
Sono un babilonese ad onorem.
Sì, adottato.
Va bene.
Grazie ancora. Ora Alessio, e a presto, quindi un saluto a tutti.
A tutti.
Se il cuore si angoscia e non ce la fa più, la notte trabocca dal vaso, io prendo la corsa dell'ultimo bus a caso. A caso io prendo la corsa dell'ultimo bus, a caso, a caso, quell'ultimo bus che attraverserà circumnavigando il selciato, raccoglie nel mare di questa città chi è naufragato, raccoglie nel mare di questa città chi viene naufragato, spalanca le porte ed accoglie anche me dal freddo e dal buio percorso che i tuoi passeggeri, i tuoi marinai mi danno soccorso, che i tuoi passeggeri come marinai mi danno soccorso, con loro fuggì sull'ultimo bus, fra tanto dolore crescente, la nuca si appoggia alla spalla di un tuo fratello silente, la nuca si appoggia alla spalla del tuo fratello.
Le tempie, le tempie.